Ed è arrivato anche questa sera il mio momento, io vi saluto, vi ringrazio per essere all'ascolto e possiamo andare avanti nel nostro studio del libro dell'Ecclesiaste. Ieri sera abbiamo letto i capitoli 3 e 4. L'Ecclesiaste osserva che in questo universo dove tutto si muove e dà vita secondo dei meccanismi di perfezione e sostenuto da leggi che obbediscono a un rigoroso tempismo, ogni evento si verifica al tempo giusto. La vita dell'uomo sulla terra è aggravata dalla fatica, inasprita dalla sofferenza, funestata dalla morte, ma questo accade perché l'uomo ha stravolto l'ordine delle cose, non riesce a cogliere il senso vero della vita, preda della sua ignoranza, della sua presunzione. L'Ecclesiaste ha potuto constatare invece che Dio ha fatto ogni cosa piena di bellezza, piena di perfezione, perché potesse allietare e confortare la vita degli uomini. Cosa impedisce che ciò avvenga? La disubbidienza e la ribellione dell'uomo che rifiuta la tutela, gli insegnamenti, la guida del Signore. Nel corso della sua esistenza, l'Ecclesiaste ha potuto osservare un altro male che affligge la società degli uomini. Egli constata che non vi è giustizia sulla terra, perché coloro che sono deputati ad amministrarla agiscono empiamente. I giudici sono corrotti, le loro sentenze sono inique. Solo il Signore, però, giudicherà con giustizia ogni opera compiuta dagli uomini, sia palesemente che di nascosto. Un altro male che affligge l'umanità è l'invidia. L'uomo non riesce a godere neppure dei successi ottenuti nel proprio lavoro. L'invidia è come un tarlo che lentamente, inesorabilmente, rode dal di dentro, fa crollare tutta la struttura ed è vanità, qualcosa di inutile che non giova a nessuno. L'Ecclesiaste arriva alla conclusione che rileggiamo nei versetti dal 13 al 16 del capitolo 4. Meglio un ragazzo povero e saggio che un re vecchio e stolto che non sa più ascoltare i consigli. È uscito di prigione per essere re, egli che era nato povero nel suo futuro regno. Ho visto tutti i viventi che vanno e vengono sotto il sole unirsi al ragazzo che doveva succedere al re e regnare al suo posto. Era immensa la moltitudine di tutti coloro alla cui testa egli si trovava. Eppure, quelli che verranno in seguito non si rallegreranno di lui. Anche questo è vanità, è un correre dietro al vento. I primi 7 versetti del capitolo 5 che leggeremo ora contengono alcune esortazioni che l'Ecclesiaste rivolge a coloro che si recano al Tempio per offrire loro culto al Signore. Leggiamo dunque prima di tutto il testo. Bada ai tuoi passi quando vai alla casa di Dio e avvicinati per ascoltare, anziché per offrire il sacrificio degli stolti, i quali non sanno neppure che fanno male. Non essere precipitoso nel parlare, e il tuo cuore non si affretti a proferire parola davanti a Dio, perché Dio è in cielo e tu sei sulla terra. Le tue parole siano dunque poche, poiché con le molte occupazioni vengono i sogni e con le molte parole i ragionamenti insensati. Quando hai fatto un voto a Dio, non indugiare ad adempierlo, perché egli non si compiace degli stolti. Adempi il voto che hai fatto. Meglio è per te non far voti che farne e poi non adempirli. Non permettere alla tua bocca di renderti colpevole, non dire davanti al messaggero di Dio «è stato uno sbaglio». Dio dovrebbe forse adirarsi per le tue parole e distruggere l'opera delle tue mani? Infatti, se vi sono vanità nei molti sogni, ve ne sono anche nelle molte parole. Perciò temi Dio. Il pericolo più frequente, più grave, in cui incorre l'uomo religioso è rappresentato dall'abitudine. Per abitudine si va in chiesa, per abitudine si prega, per abitudine si loda e si adora il Signore. È bene invece riflettere prima di recarsi alla presenza del Signore, capire il significato, il valore di ciò che si sta per compiere, predisponendo tutto il nostro essere all'adorazione del vero e unico Dio. Avviciniamoci per ascoltare, per essere ammaestrati dal Signore, e non vogliamo offrirgli un culto solo esteriore, fatto di parole vuote, gesti vani, comportandoci come gli stolti che non si accorgono neppure della gravità del loro peccato. Occorre che prima rinnoviamo il nostro cuore, la nostra mente, che lasciamo lo Spirito di Dio agire nella nostra vita, perché come delle creature nuove, obbediamo alla sua voce e mettiamo in pratica i suoi comandamenti. Nelle preghiere non moltiplichiamo le parole, perché il Signore conosce i nostri problemi, partecipa alle nostre ansie e provvede ai nostri bisogni. Troppe parole spesso fuorviano, confondono, portano solo a ragionamenti sconnessi e insensati. È bene adempiere una promessa, a maggior ragione quando questa è stata fatta a Dio. Il Signore non ci chiede nulla. Egli è un padre comprensivo che ci ama sempre e comunque e provvede ai nostri bisogni senza aspettarsi né chiedere nulla in cambio. Noi, invece, vogliamo applicare la nostra mentalità al Signore e pretendiamo di fare con Lui scambi o baratti. Se promettiamo qualcosa al Signore, dobbiamo essere pronti a mantenere le nostre promesse, altrimenti è molto meglio tacere. Non dimentichiamo che proprio perché il Signore ci ama, vuole fare di noi delle persone mature e responsabili, che sanno valutare il significato e le implicazioni delle loro parole e delle loro azioni. I versetti dall'8 al 12 contengono considerazioni di vario genere, ma prima di analizzarli vogliamo leggere il testo in Ecclesiaste, capitolo 5. Se vedi nella provincia l'oppressione del povero e la violazione del diritto e della giustizia, non te ne meravigliare, poiché sopra un uomo in alto veglia uno che sta più in alto, e sopra di loro sta un altissimo. Ma vantaggioso per un paese e per ogni rispetto un re che si occupi dei campi. Chi ama l'argento non è saziato con l'argento, e chi ama le ricchezze non ne trae profitto di sorta. Anche questo è vanità. Quando abbondano i beni, abbondano anche quelli che li mangiano. E quale vantaggio ne viene ai possessori se non di vedere quei beni con i loro occhi? Dolce il sonno del lavoratore, abbia egli poco o molto da mangiare, ma la sazietà del ricco non lo lascia dormire. Dal suo bagaglio di esperienza e saggezza, l'Ecclesiaste non si fa illusioni sulla capacità degli uomini di esercitare la giustizia sulla terra. Anzi, egli invita i suoi lettori a non meravigliarsi se la società trasuda ingiustizia, violenza. Egli sa però con certezza che il Signore vede e considera ogni cosa attentamente ed interverrà nel momento più opportuno. L'Ecclesiaste valuta positivamente per la vita e lo sviluppo di un paese avere un re che conosca e dedichi molto del suo tempo al lavoro dei suoi sudditi. L'esperienza diretta aumenterà le sue competenze nell'amministrazione del regno e la considerazione di coloro che governa, che si sentiranno capiti e degnamente rappresentati. L'Ecclesiaste torna a esaminare ancora una volta l'atteggiamento dell'uomo di fronte alle ricchezze ed afferma che nel suo cuore la brama di ricchezze non si esaurisce mai. Chi possiede tanto desidera sempre di più e quello che ha gli sembra sempre poco. La smania di accumulare toglie l'obiettività e la gioia di vivere e, paradossalmente, le ricchezze non migliorano la vita dell'uomo che le possiede. Sempre in ansia, in affanno, egli non ha riposo, sempre guardingo sospettoso, non può gioire con nessuno dei risultati raggiunti. Dolce è invece il sonno del lavoratore che si riposa della sua fatica e può in compagnia dei suoi cari gustarne i frutti, pochi o tanti che siano. Terminiamo la lettura degli ultimi 8 versetti del capitolo 5 dell'Ecclesiaste che ci propongono altre riflessioni sull'argomento delle ricchezze. C'è un male grave che io ho visto sotto il sole, delle ricchezze conservate dal loro possessore per sua sventura. Queste ricchezze vanno perdute per qualche avvenimento funesto, e se ha generato un figlio, questi resta senza nulla in mano. Uscito nudo dal grembo di sua madre, quel possessore se ne va come era venuto. Di tutta la sua fatica non può prendere nulla da portare con sé. Anche questo è un male grave, che egli se ne vada tale quale era venuto. Qual profitto gli viene dall'avere faticato per il vento? Per di più, durante tutta la vita egli mangia nelle tenebre e ha molti fastidi, malanni e cruci. Ecco quello che ho visto. Buona e bella cosa è per l'uomo mangiare, bere, godere del benessere in mezzo a tutta la fatica che egli sostiene sotto il sole, tutti i giorni di vita che Dio gli ha dati, poiché questa è la sua parte. E ancora, se Dio ha dato a un uomo ricchezze e tesori e gli ha dato potere di goderne, di prenderne la sua parte, di gioire della sua fatica, è questo un dono di Dio. Un tale uomo infatti non si ricorderà troppo dei giorni della sua vita, perché Dio gli concede gioia nel cuore. Forse ci sembrerà strano che la parola di Dio dedichi tanto spazio a un argomento che potremmo definire futile e poco spirituale. In realtà il Signore, che ci conosce molto meglio di noi stessi, sa che le ricchezze rivestono un'enorme importanza per tutto il genere umano e vuole darci degli utili consigli per migliorare sicuramente la nostra esistenza. Molti uomini vedono il possesso delle ricchezze come l'obiettivo principale della loro vita. Vi dedicano il loro tempo, le loro energie, vi sacrificano i loro ideali e i loro affetti, pur di accumularne in gran quantità. Ma qualunque sia l'entità che si possiede, esse non bastano mai. Erroneamente, gli uomini pensano che le ricchezze possano dare la felicità. In realtà, esse non allungano la vita, non mettono al riparo dalle sofferenze e dalle malattie, non procurano affetto sincero o gioia vera, non allontanano la morte. Ricchi o poveri, tutti gli uomini nascono e muoiono, non possiedono nulla stabilmente e si dibattono nella solitudine e nell'ignoranza. Possedere qualcosa di materiale, di tangibile, non cambia la nostra condizione, né la migliora. Occorre invece prendere coscienza dei reali limiti e delle reali potenzialità dell'essere uomini per cogliere il vero senso della nostra esistenza. Vivere la vita come un dono, godere e gioire ogni giorno del piacere che la vita in se stessa ci dà, potendo esercitare pienamente le proprie facoltà fisiche e mentali, può essere la premessa e creare le condizioni per raggiungere la felicità sulla terra. Nella gioia ricordiamoci del nostro Creatore, riconciliamoci con Lui, confessando il nostro peccato ed accettando per fede la salvezza dalla morte e dal giudizio che Egli ci dona gratuitamente per mezzo del Suo Figlio, Cristo Gesù. Diventeremo così figli di Dio, carissimi e preziosissimi, che Egli condurrà per mano attraverso le esperienze della vita fino al giorno che saremo alla Sua presenza per godere della vera felicità che Egli ha preparato per noi. Nel sesto capitolo di questo libro che stiamo studiando, l'Ecclesiaste, nel sesto capitolo, dicevo, si affronta un argomento che senz'altro può risultare di grande interesse, di grande attualità, ossia la possibilità e la capacità di godere o, per usare un termine più moderno, di divertirsi, ma ne parleremo domani sera, ora non c'è più tempo. Non mi resta altro che salutarvi e ringraziarvi per l'attenzione che ancora una volta mi avete prestato. Bene, quindi appuntamento a domani per saperne di più sul libro dell'Ecclesiaste. Ciao.